Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Um chute seco do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Fino agli anni 70 e 80 era un fatto abbastanza abituale per i radioamatori decodificare segnali in telefax trasmessi su onde corte, per lo più mappe meteo o telefoto di agenzie di stampa. Ultimamente il sistema è stato rispolverato in associazione al Digital Radio Mondiale, questa volta in uso da grandi broadcasters, ma ne appare anacronistico l'utilizzo in era del web e del satellite ad orbita bassa. Ne parliamo di questo tema con il professor Fabio Taggetti, che ha portato l'argomento a scuola fra i suoi studenti. Nella seconda parte del programma abbiamo le consuete notizie dal mondo delle comunicazioni, aggiornatissime, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Già che vi sono, vi rammento che la nostra email alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o segnalare eventi e notizie è la seguente: info@radiomagazine.net. ripeto, info@radiomagazine.net. rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. A tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia Romagna ricordo inoltre che questo programma viene trasmesso anche in modulazione di frequenza e onde medie dall'emittente Radio Studio X. Infine, occhio a YouTube, in quanto siamo presenti anche lì. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Verona, dove abbiamo in linea Fabio Taggetti. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Fabio.
Buonasera e ciao a tutti quelli che ci ascoltano, ciao.
Fabio Taggetti, insegnante da Verona, che è venuto diciamo alla ribalta della stampa specializzata dedicata al radioascolto in passato per, diciamo, uno dei primi a portare il discorso della radio a scuola, soprattutto per l'apprendimento delle lingue straniere. Fabio insegna inglese. Ecco, questa sera invece di che cosa vogliamo parlare, Fabio?
Ma credo che stasera sia una bella cosa parlare, sia utile parlare anche di un altro lato della radio. Noi la radio la associamo sempre all'ascolto, ovviamente, e mica per niente diciamo radioascolto, ma c'è anche un lato della radio che è da vedere o da guardare. Io la chiamo proprio la radio da vedere. E si tratta di alcune stazioni molto molto particolari, sparse un po' in giro per il mondo, che tramite le quali possiamo decodificare, ovviamente con un apposito programma, perché si sentono solo i rumori, ma appaiono delle bellissime mappe meteo, se siamo fortunati anche della Nuova Zelanda volendo, che sono molto, molto interessanti secondo me.
Ecco, diciamo, è un discorso un po' antico, dedicato più che altro alle stazioni di radio utilità. È un servizio questo molto importante, soprattutto per le navi in navigazione nell'oceano, che hanno bisogno di scaricare, per così dire, il termine poi è venuto dopo con internet, non è proprio così, hanno necessità di scaricare mappe sulle condizioni meteorologiche, quindi diciamo le cosiddette stazioni di utilità, perché sono di servizio per tutti che sono i naviganti o per chi comunque anche per il servizio aereo. Come lo vogliamo affrontare questo discorso, Fabio?
Sì, ovviamente questo tipo di stazioni ovviamente non è che sono, cioè non è che l'unico modo di sentire sia per via radio. Ovviamente mi risulta che anche via satellite hanno parecchi, cioè sono forse anche più sicure da questo punto di vista, no? Perché sappiamo che con le onde corte non è sempre agevole l'ascolto, però leggevo anni fa che ovviamente costano parecchio le trasmissioni via satellite, le trasmissioni di questo tipo, mentre invece queste sono assolutamente gratuite. E leggevo che molte persone che vanno per mare si erano lamentate un po' del fatto che sai, questi sono rischio chiusura, ovviamente i tempi sono quelli che sono.
Sì, perché in effetti questo tipo di trasmissioni in telefax su onde corte, su onde medie, anche se bassa frequenze delle onde medie, sono durate penso per tutti gli anni 60, 70 e 80. In questo periodo chiaramente sono completamente soppiantate dai sistemi di telenavigazione satellitare o dei cosiddetti satelliti a orbita bassa. Però comunque è interessante notare che questo tipo di trasmissioni diciamo di telefoto, che veniva utilizzata anche per trasmettere delle fotografie per agenzie di stampa, non solo per i servizi meteorologici, sono stati usati per parecchio tempo, no?
Sì, oramai di questa è rimasta soltanto una, la famosa Kyodo News, no? Che trasmette per molte ore al giorno, ricevibile anche qui dall'Italia con una certa chiarezza, soprattutto nel pomeriggio, nelle prime ore del pomeriggio, ma anche di sera tardi, adesso la frequenza non me la ricordo, ma siamo sugli 8 MHz. Poi una ricerca su internet forse risulta più facile da questo punto di vista. E trasmette ovviamente vediamo i tipici caratteri giapponesi, ma verso sera trasmette anche un po' in inglese, quindi risulta un po' più appetibile. È l'unica agenzia di stampa che ancora utilizza questo tipo di trasmissioni. Ma parlavi di immagini tu prima, alla fine dell'anno io sono rimasto piacevolmente stupito nel vedere la stazione qui di Amburgo, dico qui perché siamo in Europa, una stazione tedesca, che ha trasmesso per un'oretta circa il pomeriggio una bella immagine di un Babbo Natale con le scritte sotto in tedesco e in inglese per salutare l'anno nuovo e fare gli auguri a chi era in ascolto, ma chi era in visione ovviamente fino a quel momento.
Ecco, e diciamo che praticamente questo vecchio sistema di trasmissioni di telefoto o di immagini grazie alle onde corte sta ritornando in auge anche grazie all'avvento qualche anno fa del DRM, no? La possibilità di trasmettere in digitale sia in onde medie che in onde corte, no Fabio?
Sì, il DRM prometteva molto anni fa, lo sappiamo tutti, insomma chi è interessato un po' a questi argomenti, adesso c'è lo sviluppo del DRM Plus o Plus che dir si voglia, leggo che in Brasile, in India, anche in Svezia, leggevo la settimana scorsa, si stanno facendo dei buoni investimenti su queste trasmissioni, però c'è sempre il solito discorso che mancano i ricevitori, insomma. E quindi non so cosa succederà, questo lo sapranno forse i grandi capitani di industria.
Sì, infatti c'è stato in passato l'idea, soprattutto per i grossi broadcast, di associare alla trasmissione radiofonica anche la trasmissione di qualche immagine, di qualche telefoto da far vedere agli ascoltatori. Se sei d'accordo Fabio, direi di chiudere qua questa nostra prima parte, facciamo un breve scalo tecnico, una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, ok?
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Verona, dove abbiamo in linea Fabio Taggetti. Ecco, diciamo, nella prima parte abbiamo parlato un po' della cosiddetta radio da vedere e da guardare, quella che era già conosciuta negli anni 70 e 80, la possibilità di trasmettere immagini o telefoto sia per agenzie di stampa che per scopi di meteo, di condizioni del tempo per i naviganti. E diciamo poi associate anche all'ultimo avvento del DRM, del Digital Radio Mondiale. Ecco, Fabio, però te queste cose molto interessanti che hai detto nella prima parte della nostra trasmissione, ovviamente le avrei portate anche a scuola, ne avrei parlato anche con i tuoi studenti, no? Qual è stata la reazione?
Beh sì, ovviamente lo sai, tanti che mi conoscono lo sanno, io tendo a verificare un po' l'interesse di queste cose anche ovviamente nelle scuole con le persone molto giovani, e devo dire che questa è stata una sorpresa anche per me. Sono più abituati ovviamente di noi, virgolette, vecchietti alle visioni, a guardare la televisione, ai video, ai YouTube, cose di questo genere, e quindi vedere svilupparsi poco alla volta su un monitor di un computer un'immagine che magari viene dalla Nuova Zelanda, ho provato in questi giorni, per esempio adesso la Nuova Zelanda si sta aprendo molto, quindi succede anche questo, insomma vedo che l'interesse improvvisamente passa se noi chiamiamo radio per comodità, ma diventa qualcosa di più ampio, no? Si vedono queste immagini che si vanno poco alla volta, una riga al secondo circa, dopo se, dipende dalla velocità di trasmissione ovviamente. E poi c'è anche un'altra cosa, oltre a questi fax che vengono dall'Australia, dagli Stati Uniti, dalla Nuova Zelanda, dalla Grecia, c'è anche un'altra cosa che ho visto che ha interessato molto, la trasmissione delle immagini di radioamatori sui 14.230 kHz. Anche questo ha creato, questi sono molto più veloci, sono le SSTV, sappiamo quali sono, no?
Ecco, diciamo che ha un qualche cosa di miracoloso, no? Vedere proprio materialmente la scansione di queste telefoto che avviene sotto i nostri occhi, a differenza che è una cosa vecchissima, anziché i mezzi, le innovazioni tecnologiche che abbiamo oggi, no? Lo smartphone nelle mani di tutti i nostri ragazzi, i nostri figli, che in un minuto hanno la possibilità di guardarsi una foto che arriva dall'altra parte del globo, quindi chiaramente non può che affascinare tutto questo. Ti hanno fatto delle domande sulla possibile utilità rispetto ai nuovi mezzi tecnologici che ci sono adesso invece di questi vecchi mezzi, Fabio?
Sì, ovviamente anche questo, no? Spesso è questa la domanda, ma mi scusi dai prof, non se li guarda, perché non se li guarda su internet queste cose, no? E io utilizzo una specie di metafora, dico, no, ragazzi, come scalare una montagna, se è facile arrivare sul picco di una montagna, vi prendete un elicottero, lo affittate, vi fate mettere lì, ma c'è anche l'altro modo, cioè quello di scalare la montagna arrivando con le proprie gambe, guardando con i propri occhi, usando le proprie sensazioni, e si conoscono molte più cose in questo modo, cioè a un certo punto non è più importante, come dire, è più importante il percorso del fine del percorso, no? Cioè la meta diventa meno importante del percorso, il percorso in questo modo diventa un percorso conoscitivo, è anche un percorso interiore alle volte, perché come dicevi tu, la curiosità e la sorpresa di vedere che non tutto gira per internet, ma che ci sono anche onde elettromagnetiche che ti fanno vedere a colori le immagini, questa SSDV o il tempo e le isobare dell'Australia, crea una certa sorpresa, quindi paradossalmente il fatto che questi mezzi di comunicazione ormai corrono tutti o quasi tutti ampiamente su internet e sul web, fanno apprezzare forse di più anche il lato, diciamo così, tradizionale, quello che dicevi tu prima, delle onde corte e delle onde elettromagnetiche in genere.
Ecco, fermo restando che da un punto di vista di saggezza sarebbe sempre meglio poter continuare a sviluppare contemporaneamente sia le vecchie piattaforme, no, analogiche, come queste che dicevi tu, utilizzate ancora tuttora dai servizi di meteo e che dai radioamatori e da qualche agenzia di stampa, anche che i vecchi e i nuovi satelliti, le tecnologie dei satelliti a orbita bassa, ad esempio, che qualche volta, anzi in più di un'occasione, hanno dato forfè a causa di tempeste magnetiche, di propagazione delle onde elettromagnetiche, di cui praticamente non si possono sottrarre nemmeno i satelliti quando ci sono delle tempeste magnetiche o vento solare, cose di questo tipo. Ecco, Fabio, dal punto di vista didattico, un riscontro, diciamo, se te dovessi, diciamo, trarre delle conclusioni, che soddisfazione ti ha dato poi questa relazione, insomma, con gli studenti di questo argomento?
Sì, insegnando inglese in un istituto tecnico è ovvio che ci sono molti, molti contatti con le materie quali elettronica, telecomunicazioni, è inevitabile, e questo ho visto che apre molto il campo e l'interesse di singoli studenti, al di là dell'inglese che sappiamo che è la lingua delle tecnologie, quindi non c'è niente da fare, insomma. Vedo che l'interesse per queste cose serve anche, così trascina un po' l'interesse per la radio, per quella che io ho chiamato radio da vedere, tra le altre cose, trascina un po' l'interesse sulle lingue, ovviamente, ma anche su alcuni indirizzi scientifici, alcune materie di tipo tecnologico e scientifico, perché, ripeto, sappiamo tutti che l'inglese soprattutto corre lì, il mondo va in questa direzione, e più sappiamo cose anche che apparentemente così corrono un po' sotto traccia, è meglio è per tutti, credo. Tu dicevi giustamente prima che in grosso modo quando ci sono delle tempeste magnetiche da parte del nostro amico Sole che fa qualche bizza, resta questo tesoretto che di riserva, se vogliamo chiamarlo così, che sono le onde elettromagnetiche, quindi se ti parte il segnale via satellite hai sempre la possibilità di vedere quello che ti serve via onde elettromagnetiche sulle onde corte.
Ecco, diciamo, degli studenti un po' hanno una santa pazienza nel seguirti, usati un po' come cavie, no Fabio?
Ma no, ma devo dire che gli studenti non è che bisogna cercare di farli partecipare, fare ricercare anche loro queste cose, loro usano ovviamente i mezzi di comunicazione più moderni, molto più velocemente di me, e quindi la domanda magari più frequente, ma c'è su internet questa roba? Benissimo, andiamo a vederla.
Ecco, hai in cantiere qualche altro progetto come questo, Fabio, a breve termine?
Sì, in aprile incominceremo degli incontri pomeridiani di 2 ore, e faremo anche questa cosa perché ho visto che c'è anche una certa richiesta, quindi io sono contento che ormai sono 8 anni che faccio questi corsi di pomeriggio, sono corsi extrascolastici, ovviamente danno la possibilità anche di avere dei crediti, perché la nostra scuola, per fortuna, che è l'IIS Silva Ricci di Legnago, provincia di Verona, li sostiene, abbiamo sempre avuto un certo numero di studenti che seguono queste cose, quindi è un incentivo in più, perché alle fine del percorso di studi si ritrovano anche quei crediti che servono anche per presentarsi meglio l'esame finale.
Ecco, non hai idea del piacere di ascoltare queste notizie da parte tua, queste informazioni, così come il radioascolto diventa non solo un qualcosa che va nel sociale ma anche per la cultura dei nostri ragazzi, in modo che possano impegnarsi in cose molto più interessanti che tante distrazioni che hanno oggi i giovani. Bene, dall'altro capo del telefono Fabio Taggetti, insegnante da Verona, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione e a presto risentirci.
Grazie a te, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La community di Instagram in Italia raggiunge 14 milioni di persone, lo rivela Mike Krieger nel corso della sua visita ufficiale in Italia. Nel mondo sono oltre 700 milioni gli utenti attivi mensilmente su Instagram, l'80% dei quali vive al di fuori degli Stati Uniti. In Italia Instagram sta crescendo a un ritmo impressionante. E ad oggi 14 milioni di persone utilizzano la piattaforma ogni mese, rispetto ai 9 milioni che avevano annunciato lo scorso anno, commenta Luca Colombo, country manager di Instagram e Facebook per l'Italia. A livello globale, la community di Instagram continua a mostrare un fortissimo engagement, con 400 milioni di persone che accedono alla piattaforma ogni giorno per connettersi con i loro amici e con le proprie passioni. Questo livello di engagement, insieme a un pubblico potenziale in costante crescita in Italia, rappresentano un'importante opportunità per gli inserzionisti sul mercato. Mike Krieger ha anche annunciato nuove iniziative per i giovani, che spesso vengono criticati per le loro abitudini online, ma su Instagram li abbiamo visti utilizzare i social media in tanti modi positivi. Ad esempio esponendosi su cause che contano per loro, avviando un proprio business, dando supporto ai loro coetanei in difficoltà. I social media sono diventati uno spazio importante per i teenager per comunicare ed esprimere se stessi, dice Krieger. Alla stregua di Trivago, Android Room, azienda spagnola nata nel 2013, è una piattaforma online che permette di confrontare i prezzi di appartamenti e hotel da un database di più di 100 siti web. Si può scegliere tra circa 7 milioni di case vacanze per 20 milioni di foto ad altissima qualità e conoscere informazioni dettagliate sulle caratteristiche degli alloggi come il wifi o la possibilità di portare animali domestici. Direttamente da Android Room è possibile poi prenotare la camera scelta, un po' come accade con Booking.com. L'offerta su Android Room comprende quelle di Booking e, a differenza del portale di origine tedesca, quello spagnolo mostra anche le offerte di Airbnb. Grazie a una crescita veloce nei primi 3 anni di startup, Android Room da Palma di Mallorca ha iniziato a espandersi in altri paesi europei come Francia e Italia. Nei prossimi mesi il servizio verrà lanciato in Germania e in Inghilterra e entro la fine del 2017 anche in Sud America. La versione italiana del sito web è già attiva, ma la app mobile deve essere ancora ultimata. In tempo per l'estate arrivano gli spettacoli di occhiali della Snapchat, un giocattolo high tech da 150 euro per riprendere la vita reale in mini video da 30 secondi da condividere via chat e social network. Come Google Glass arrivano anche in Italia gli spettacoli, gli occhiali di Snapchat. Sono entrambi occhiali super tecnologici, ma tra i gadget di Snap e quello di Mountain View c'è un abisso nel design, nell'idea, nella realizzazione. Intanto gli spettacle non mostrano contenuti, non hanno un display, ma sono 2 videocamere agli angoli. Poi sono colorati, molto colorati, robusti, con un'aria da giocattolo. Hanno anche lenti da sole di qualità sorprendentemente buona, però non servono tanto a proteggersi dalla luce quanto a condividere pezzi della propria vita reale, trasformandoli in video da far girare su Snapchat. Quindi è necessario un passo indietro per i tanti che non sanno cosa sia. Come dice Nope, Snapchat è una chat, ma anche un po' un social network. Ha 166 milioni di utenti attivi al giorno, di cui 55 in Europa, soprattutto giovanissimi, che si scambiano 3 miliardi di messaggi Snap destinati a durare al massimo poche ore, a differenza di altre chat. Infatti la caratteristica di Snapchat è che i contenuti scompaiono quasi immediatamente, non rimangono per sempre a riempire la memoria dello smartphone. Chi è intorno a noi saprà di essere ripreso perché una coroncina di LED si accenderà a indicare la registrazione, un po' come avviene per le telecamere in studio. Poi con l'app si potranno aggiungere sticker, doodle ed effetti al filmato che dura al massimo 30 secondi. Inviarlo poi su Snapchat, condividerlo via mail o registrarlo sul rullino foto dello smartphone. Gli spettacle sono disegnati in maniera intelligente, con grande cura per i dettagli. Si ricaricano inserendoli nella custodia, che a sua volta contiene una batteria. Nella confezione c'è anche un panno per pulirli. Sono stati venduti finora in 60.000 esemplari solo negli Stati Uniti, dove hanno debuttato a fine anno scorso. Si possono acquistare online e negli Snapbot.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.